anche il segretario del sistema delle cellule di Sant'Eustorgio, quindi è una figura che, cioè lei è la persona che serve tutte le altre persone, non so se è chiaro, lei prepara le cartellette, dà delle linee guida, aiuta, anzi organizza proprio gli eventi comunitari, quindi Federica è proprio una persona che fa tanto per noi, fa tantissimo, quindi chi meglio di lei può parlarci dell'importanza della struttura. Quindi Federica, a te.
Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati a questo punto del seminario dove ormai con le cellule avete preso un bel po' di familiarità. Spero che l'incontro di ieri sia stato bello e arricchente per ciascuno di voi. E quindi, insomma, penso che ormai sappiate già molto. E allora, cosa sappiamo fin qui delle cellule? Sappiamo che sono dei piccoli gruppi di persone, sono capaci quindi di vita autonoma, ma tuttavia non costituiscono delle realtà isolate. Non sono gruppi autonomi indipendenti, ma formano, nel loro insieme, un organismo, un sistema. E infatti parliamo di sistema di cellule parrocchiali di evangelizzazione. Nell'articolo 2 del nostro statuto, approvato con il decreto del 2015, con il quale anche con questo credo che ormai abbiamo acquisito familiarità, tale sistema viene definito un complesso organico con costante riferimento al parroco, dove tutte le parti hanno relazione e dipendenza reciproca. Dunque, ogni cellula che è autonoma nella propria vita e nella propria crescita è allo stesso tempo strettamente unita e organicamente connessa con tutte le altre cellule del sistema. Ricordiamoci che quando parliamo di cellula ci riferiamo proprio al mondo della biologia, degli esseri viventi, che ci insegnano che le singole cellule sono sì capaci di vivere, crescere e moltiplicarsi autonomamente, ma sono anche unite e connesse tra loro e collaborano tra loro per ogni funzione vitale. Anche ieri Elena ce l'ha spiegato chiaramente. E allora anche le cellule di evangelizzazione, pur mantenendo la loro autonomia, dovranno essere organizzate, ordinate e guidate per il bene e la crescita corretta e armoniosa di tutto il sistema parrocchiale di evangelizzazione. Quindi cercheremo, anche nel corso di questo approfondimento, di non perdere di vista questo binomio tra il sistema delle cellule parrocchiali e la realtà biologica di ogni organismo vivente. Del resto anche la parola di Dio, che deve rimanere il nostro principale punto di riferimento, usa questa similitudine. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetti 12-27, San Paolo utilizza il paragone del corpo umano per descrivere la Chiesa, quale composizione di molte membra che collaborano sistematicamente ed ordinatamente in unità con il capo che è Cristo. E ancora nel nostro statuto, che proprio si ispira a questa immagine che ci deriva da San Paolo, sempre all'articolo 2, leggiamo che attraverso un'efficiente struttura il sistema concorre allo sviluppo di quel corpo vivo che è la Chiesa. Ebbene, l'oggetto dell'approfondimento di oggi è proprio questo, l'organizzazione e la struttura delle cellule parrocchiali di evangelizzazione. Ecco, ciò che in realtà davvero voglio trasmettervi oggi è il significato, il senso profondo, il valore che ha la struttura per la nostra comunità parrocchiale. Ecco perché il titolo scelto è l'importanza della struttura e non semplicemente la struttura. Perché vorrei partire proprio subito con questo presupposto. La struttura non è un accessorio, un optional del sistema. Non possiamo pensare di studiarlo, di conoscerla solo a livello empirico, a livello superficiale. Bisogna esserne profondamente convinti. La struttura va rispettata. Va difesa la struttura. Ci dobbiamo credere nella struttura. Vi dico di più, noi dobbiamo amare la struttura. Io stessa non potrei parlarvi di questo argomento se non ne fossi convinta dal profondo del cuore. Bene, abbiamo detto che la parola di Dio ci deve guidare ed è proprio la parola di Dio che per prima ci insegna come e quanto sia importante che le cellule di evangelizzazione vengano organizzate in una struttura all'interno della comunità parrocchiale in cui esse sono avviate, per essere orientate ad una crescita feconda. Per esempio, nei primi Atti degli Apostoli leggiamo che le primitive comunità cristiane capiscono da subito di doversi organizzare e strutturare ministeri e forme ben definite per rispondere alle esigenze di crescita e di diffusione che fin da subito si presentano. San Paolo, che abbiamo citato prima nella lettera ai Corinzi, anche nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, delinea i tratti della Chiesa come un corpo ben compaginato e connesso che mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Queste pagine della Bibbia che abbiamo letto sono due esempi che in sostanza ci dicono questo. Là dove nasce qualsiasi forma organizzativa di mezzi e di persone, è importante creare una struttura. Dunque, ciò vale anche per il nostro sistema di cellule parrocchiali. Inoltre, se è la parola di Dio stessa a suggerircelo, vuol dire che è cosa buona. E questo ci aiuta a superare un certo istintivo rifiuto, forse, cui la parola struttura lì per lì ci può indurre. Ecco, non dobbiamo immaginarci una realtà rigida, fredda e costrittiva, una sorta di gabbia che ci vuole imprigionare e immobilizzare, che ci limita, che mortifica la nostra libertà, che ci controlla. Niente di tutto questo. Anzi, la struttura fa crescere, fa maturare, rende più responsabili e più consapevoli della propria missione. Ancora, essa ci è indispensabile affinché la nostra realtà viva e abbia un futuro. Qual è allora la vera funzione della struttura? Ve ne sono diverse. Anzitutto essa costituisce il sostegno, l'armatura interna del sistema, che altrimenti si afflosserebbe e quindi non avrebbe speranza di vita. Ha cioè la stessa funzione che lo scheletro ha per il corpo, che deve essere sufficientemente robusto per reggerne il peso e sufficientemente articolato per consentirgli di muoversi con agilità. Ecco il paragone col corpo umano. Lo scheletro nel corpo umano è il nostro sostegno, costituito da un insieme di ossa dure e resistenti, ma allo stesso tempo flessibili, che ci permettono di muoverci. Lo scheletro è dentro di noi, fa parte di noi. E anche se non è visibile dall'esterno, sappiamo bene che c'è e quanto ci sia indispensabile. Se un osso si rompe o smette di funzionare, ce ne accorgiamo subito e tutto l'organismo ne risente. E fate bene attenzione che lo scheletro è da subito parte integrante del corpo in cui si forma e cresce gradualmente insieme a tutte le sue parti. Osservate questa immagine. Rappresenta un feto a pochissime settimane dal concepimento e non so se si vede, spero si veda fino in fondo, che da questa immagine è già visibile tra i vari elementi la colonna vertebrale. Pensate, è ancora un esserino minuscolo di pochi millimetri di lunghezza e del peso di pochi grammi, eppure è già un progetto completo di persona, perché nulla è improvvisato nel nostro corpo. In fondo sarebbe impensabile che uno scheletro possa essere inserito in un corpo in un momento successivo all'inizio della sua formazione. Allo stesso modo succede per il sistema delle cellule. Fin dal primo momento non si può pensare di poter fare a meno della struttura, che deve anzi precederne lo sviluppo e la crescita, perché deve essere pronta a sostenere le cellule man mano che crescono, a mantenerle insieme, a coordinarle, a metterle in comunicazione tra di loro. E a questo proposito un'altra funzione della struttura è proprio quella di costituire un prezioso canale di comunicazione. Sempre per usare un paragone con il corpo umano, possiamo identificarlo con il sistema nervoso dell'insieme delle cellule. Attraverso la struttura, infatti, le disposizioni giungono dal capo all'estremità e le informazioni sono trasmesse dall'estremità al capo. Ecco, possiamo vedere questa funzione, quest'ultima funzione, anche sotto un profilo un po' più moderno, per capirla ancora meglio. Viviamo in un mondo dove ormai spopolano i social networks. Ecco, la struttura funziona proprio come una rete di collegamenti attraverso cui circola e si svolge la vita delle cellule. Un po' come Facebook, perché no? Vorrei rendere l'idea in questo modo perché la vita e la dinamicità delle cellule passa proprio attraverso questo canale di comunicazione che è la struttura. E posso io stessa testimoniarvi quanta vita in ogni cellula, quanta grazia, quanti doni, quanto amore può circolare attraverso la struttura e può distribuirsi così e può divenire dono per tutti. Ogni cellula, con le sue caratteristiche uniche ed inimitabili, ha una sua vita e questa vita può essere condivisa in tutto l'organismo proprio e solo attraverso la struttura. Questa funzione è molto importante perché è orientata all'esterno e quindi finalizzata all'evangelizzazione. A questo punto vogliamo mostrarvi la nostra struttura. Eccola qua. Naturalmente la nostra presenta uno schema abbastanza articolato, perché sono più di 30 anni che esiste. All'inizio dell'esperienza, quando le cellule sono ancora poco numerose, la struttura può essere più semplice, può mancare il livello della divisione, per esempio. La cosa importante è che ogni cellula è guidata da un leader, la cui figura e caratteristiche vi sono già state presentate e descritte ieri, e comunque avete un po' sperimentato ieri di persona durante l'incontro di cellula, queste modalità di guida della cellula del leader. Tra i diversi compiti del leader c'è anche quello di compilare il report, cioè un modulo relativo all'incontro di cellula, nel quale il leader espone l'andamento dell'incontro di cellula nei suoi diversi momenti. La compilazione del report è un'occasione per il leader di riflettere sul cammino di crescita della sua cellula e di coloro che ne fanno parte. Questo report, compilato dal leader di cellula, viene consegnato al proprio leader di divisione. Una divisione è un insieme di 3 o 4 cellule ed è guidata appunto da un leader di divisione, il cui compito è quello, dal punto di vista pratico, da un lato di visitare regolarmente le cellule che gli sono affidate, dall'altro di incontrarsi e interfacciarsi con i rispettivi leader. La figura del leader di divisione riveste un ruolo decisivo all'interno della struttura, proprio perché si pone ad un livello intermedio, nella misura in cui il leader di divisione vive il suo servizio, in uno spirito di profonda condivisione di cammino, insieme ai leader e ai cellulini delle cellule che gli sono affidate. Questo permette al leader di divisione di cogliere e riassumere i segni della crescita e del cammino in ogni cellula. Tutto il bene, tutta la grazia, così come anche i problemi, le difficoltà che certamente capita di incontrare nella vita delle cellule. Tutto questo viene recepito dal division leader con un atteggiamento di affidamento e consapevolezza secondo cui, come ci dice San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 28, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E il leader di divisione deve accogliere tutto questo bene, proprio perché esso possa circolare, possa essere donato agli altri. Così, quando incontrerà i suoi leader, il cammino di ogni cellula potrà essere condiviso tra di loro e tutto quel bene diventerà patrimonio di tutti e oggetto di lode di tutta la divisione. Durante questi incontri, il leader di divisione raccoglie i report che i leader di cellula hanno compilato precedentemente. E anche il leader di divisione è invitato a compilare un rapporto relativo sia alle visite in cellula, sia agli incontri coi leader, attraverso il quale ha modo di avere una visione d'insieme che gli permetta di seguire in modo coordinato e costante sia il cammino della crescita delle cellule, sia le sue relazioni con i rispettivi leader. Salendo nella struttura, più divisioni formano un'area, che è guidata giustamente dal leader di area, il quale a sua volta incontra i propri leader con regolarità, compila il proprio report secondo schema e criteri del tutto simili rispetto a quelli della divisione, che abbiamo visto essere un livello intermedio, che si forma in un momento più avanzato rispetto al punto di partenza, allorquando il numero complessivo delle cellule comincia ad assumere un'entità tale da richiedere un rafforzamento della struttura iniziale. Il leader di area, insieme al pastore, agli altri sacerdoti della parrocchia, ai diaconi e alla segretaria, formano la cellula esecutiva. Questa è la nostra cellula esecutiva, la vedete gran parte rappresentata qui sull'altare, che si incontra tutti i lunedì, noi ci incontriamo a partire dalle ore 18 in cappellina per mezz'ora di adorazione e poi negli uffici delle cellule per proseguire l'incontro, che si svolge proprio secondo lo schema di una cellula tradizionale, in cui vengono, tra le altre cose, affrontate le situazioni non risolte, le problematiche ancora aperte, vengono accolti i suggerimenti del pastore circa il cammino del sistema, nel sistema, vengono accolte le lettere di moltiplicazione, quando qualche cellula arriva a questo passaggio importante e così via. Ecco, e se qualcuno di voi si è chiesto che fine fanno tutti quei report che il leader consegna al division, il division consegna all'area, eccetera, finiscono tutti qui nella cellula esecutiva, nella fattispecie nelle mani della segretaria, i quali appunto, la quale li legge, li condivide ed è un modo, quindi non è burocrazia, non è un passamano di scartoffie, è proprio un modo molto semplice e molto efficace con cui tutta la vita, tutto il cammino delle cellule arriva a conoscenza del pastore e della segretaria, che poi le trasmette ovviamente al pastore. È un modo per cui può essere veramente condivisa tra tutti. Quindi, in concreto, servendoci di questa piramide immaginaria, possiamo dire che dalla cellula esecutiva, che costituisce in ultima analisi il vertice della struttura, attraverso i leader di area, di divisione e di cellula fino ai singoli cellulini, passano le informazioni, i suggerimenti, le iniziative. E viceversa, dalle singole cellule, sempre attraverso i vari livelli, giungono alla cellula esecutiva le necessità, le richieste, le proposte. Esiste quindi un circolo continuo di informazioni dal parroco alle cellule e viceversa. Credo sia facile in questo modo intuire come la buona comunicazione tra ogni livello della struttura sia importante per il buon funzionamento delle cellule, che adesso si riferiscono, e quindi di tutto il sistema. In buona sostanza significa avere uno spirito di squadra, essere disponibili a lavorare insieme e a mettere in pratica le indicazioni che attraverso la struttura il pastore comunica a ogni cellula. A sua volta il pastore comunica, valuterà e accoglierà le indicazioni che gli giungono dalla struttura. Questo è un concetto che può essere rappresentato con un'immagine, con questa immagine, che è l'immagine della cordata. Nella cordata si cammina insieme, assicurati l'uno all'altro. In testa c'è la guida, colui che meglio di tutti conosce i segreti della montagna, i percorsi, le insidie, e sa con quali tecniche affrontarla. Ma poiché la cordata è una squadra, tutti, e non soltanto la guida, tutti hanno nelle proprie mani la loro vita e quella dei compagni. La cordata non è una gara. Non c'è chi arriva primo e chi arriva ultimo. Si arriva in vetta tutti insieme, oppure non arriva nessuno, perché si è legati l'uno all'altro. E nella struttura il primato è uno solo, quello del servizio. È la corda che tiene unito chi mi segue a chi mi precede. È fatto di responsabilità e di preghiera gli uni per gli altri. Questo permette alle cellule di crescere, di condividere la stessa visione e guardare alla stessa meta. È così che nel sistema di cellule tutti i membri, uniti dal vincolo della carità e dal servizio reciproco, ciascuno con i propri doni e carismi, diventano pietre vive per l'edificazione del corpo di Cristo e per l'utilità comune. Vorrei concludere ritornando a quel binomio cellule-vita che ho voluto mantenere come riferimento costante nell'approfondimento di questo discorso relativo alla struttura. Un organismo vivente, come abbiamo visto, è fatto di ossa, di nervi, di un sistema circolatorio, ma ciò sarebbe inutile se non fosse anche dotato di un cuore che batte, permettendo al sangue di circolare e portare ossigeno e nutrimento alle cellule del corpo. e il cuore pulsante del nostro sistema di cellule parrocchiali è lo Spirito Santo, che permette all'amore di Dio di circolare. L'amore che circola prima di tutto tra di noi, che ci rende visibili e credibili. Da questo li riconoscerete, diceva Gesù. Ecco il valore, l'anima della nostra struttura, ciò che la rende viva, che rende noi capaci di viverla con il cuore di Cristo, proteso verso il futuro, verso il suo regno, verso la partecipazione all'annuncio, alla diffusione del suo amore. Senza lo Spirito Santo non c'è evangelizzazione e nessuna crescita è possibile, come non è possibile la vita di un essere umano senza battito cardiaco. Amen.
Amen.